Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Ieri a Washington la speaker della Camera dei Rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi, una politica molto famosa negli Stati Uniti e non solo, anche con origini italiane, ha ordinato di procedere con gli articoli dell'impeachment, cioè la messa in stato di accusa contro il presidente Donald Trump per il cosiddetto Ukraine Gate, spianando così la strada al voto in aula entro il mese di Natale, entro Natale. E quindi entro la fine già della prossima settimana, forse giovedì, potrebbero essere votati gli articoli, poi ci sarà il voto finale della Camera, probabilmente entro appunto le festività. I capi di imputazione evocati sinora sono abuso di potere, ostruzione del Congresso e della giustizia. Ricordiamo che Trump è accusato di aver mercanteggiato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la concessione di aiuti militari all'Ucraina in cambio di indagini sulle attività di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, l'ex vicepresidente del presidente Obama e proprio il candidato democratico per il momento in testa ai sondaggi per ottenere la nomination del Partito Democratico e quindi poter sfidare Trump per le elezioni presidenziali del 2020. Insomma, vedremo di approfondire gli sviluppi che potrà avere questa vicenda. Saluto qua in studio con me Giulia De Luca. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Oggi abbiamo due hashtag, uno per la prima parte, impeachment, è uno solo, è quello, e poi uno per la seconda parte della nostra trasmissione che è diria season, proprio in riferimento a tutti gli avvenimenti sportivi e musicali che si stanno tenendo nella regione del Golfo. E poi abbiamo due profili, il profilo della portavoce della Camera, presidente della Camera Nancy Pelosi, e quello di Ari Melber, giornalista e anchor della MSNBC, che segue da vicino la vicenda e che ha anche riportato come in realtà Trump possa essere soggetto a impeachment, in parte anche per le sue stesse ammissioni a Fox News. Ricordiamo poi ai nostri ascoltatori che ci possono mandare i loro sms, messaggi, consigli, opinioni, sia su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, sia via sms o WhatsApp al 335-5634-296.
The president leaves us no choice but to act because he is trying to corrupt once again the election for his own benefit. The president has engaged in abuse of power, undermining our national security and jeopardizing the integrity of our elections. His actions are in defiance of the vision of our founders.
Ecco, questa è la voce di Nancy Pelosi, appunto ieri parlava a Washington, tra l'altro diceva il presidente non ci lascia altra scelta perché sta tentando di corrompere nuovamente le elezioni a suo vantaggio. Io saluto l'ospite collegato con noi al telefono, Martino Mazzonis, giornalista.
Buongiorno.
Buongiorno Martino, giornalista esperto di cose americane, molto presente, molto attivo su Twitter nel commentare ogni giorno le vicende della politica americana. Allora Martino, cosa significa il passo deciso ieri da Nancy Pelosi e dal Congresso, o meglio dalla Camera dei Rappresentanti?
Significa che con ogni probabilità, visto che i democratici hanno una grande maggioranza e non si leggono dissensi particolarmente forti, visto che Pelosi era tra quelle più contrarie, diciamo, ad avviare questo processo e di fronte alle rivelazioni del whistleblower ha ceduto a quest'idea, significa che andremo al processo di impeachment, nel senso che appunto, come tu dicevi, in questa settimana si voteranno uno per uno e separatamente gli articoli che rimandano all'impeachment, poi si voterà, la Camera voterà l'avvio del processo e il processo passerà al Senato. A gennaio, diciamo così, si dovrebbe cominciare, se le date saranno confermate, se il timing, la timeline sarà confermata, si andrà al processo al Senato. Al Senato, una informazione molto importante, servono due terzi dei voti per rimuovere il presidente dalla sua carica, il che è molto difficile, avverrà.
Ecco, perché lì la maggioranza ovviamente dei repubblicani, però ecco, dando per scontato che a questo punto Trump riuscirà a salvarsi, però ci si chiede il dibattito che si prevede naturalmente infuocato, che quali conseguenze potrà avere, soprattutto sulla campagna elettorale che poi partirà già nel mese di febbraio, no?
Allora sì, diciamo che quasi sicuro che Trump possibile, ne uscirà salvo il fatto che nel frattempo alcune testimonianze che i democratici potrebbero chiamare in Senato e che a oggi non sono state chiamate in parte perché Trump ha impedito, no, ad alcuni testimoni di presentarsi in aula, o perché altri stanno aspettando la decisione di un giudice sul decidere se presentarsi o meno, allora lì potrebbero emergere nuove cose, potrebbe emergere davvero uno smoking gun. No?
Io la penso, pistola fumante, sì, la esatto. Prova...
Penso a John Bolton e a Rudy Giuliani, per esempio, che sono persone che, come dire, Bolton ha detto di sapere cose su Twitter e Giuliani sappiamo questa cosa perché è uno di quelli che ha lavorato a questa cosa. Dopodiché è molto difficile che ci si arrivi, come dicevi. Certo, il dibattito sarà infuocato, arriverà probabilmente dentro alle primarie, nel senso che in Iowa si comincia con le primarie a febbraio e se il processo in Senato dovesse essere lungo ci si arriverà. I democratici puntano a un processo corto, i repubblicani puntano a un processo lungo, Trump punta a un processo lungo e spettacolare perché pensa che, come dire, più fumo, più rumore, più caos ci sarà attorno a quel processo e più la sua linea difensiva, almeno con i suoi, come dire, e più sarà capace di convincere i suoi, la sua gente, i suoi sostenitori che questa è una montatura colossale e non c'è niente dietro.
Ecco, ieri il presidente, naturalmente su Twitter, che usa moltissimo, come sappiamo, ha scritto: i democratici nulla facenti e di estrema sinistra hanno appena annunciato che cercheranno di mettermi in stato d'accusa su niente. È un Trump nervoso o che in qualche modo preoccupato, secondo te, di questa vicenda o sprezzante? Come interpretare queste sue reazioni?
È tutte le cose allo stesso tempo, oppure è tutte le cose a seconda del giorno, dell'ora della notte nella quale twitta, no? Ci sono dei giorni in cui si capisce che c'è, come dire, di fronte ad alcune testimonianze, ad alcune cose capitate nei giorni scorsi, ci sono stati dei tweet molto nervosi. Qui probabilmente si sta preparando proprio una linea difensiva che è quella lì. La linea difensiva è cambiata molte volte, questa è una cosa importante da sottolineare. Sì. Prima non c'era nulla, da parte sia di Trump che dei repubblicani, prima non c'era nulla e basta. Adesso il tema è, invece, da parte dei repubblicani, che sono un po' più in difficoltà, diciamo così, è dire: beh sì, effettivamente queste cose che Trump ha fatto in Ucraina e questo mercanteggiamento con l'Ucraina non andava fatto, però A, non c'è materia di impeachment, e B, probabilmente non era lui che le parti peggiori, diciamo così, quelle fatte da Giuliani, probabilmente non c'è la prova che sia stato lui a dirigere Giuliani, che non sia stata un'iniziativa di Giuliani. Ora in giustizia, giustamente, ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Grazie. Se Trump non ha dato ordini, non è Trump il responsabile di questi, diciamo, di questi, chiamiamoli crimini, non sono necessariamente crimini, chiamiamoli così per brevità.
Certo. Sentiamo da Giulia De Luca se ci sono segnalazioni o messaggi degli ascoltatori.
Molti, Roberto, molti, vari messaggi, soprattutto qui al 335-5634-296. Cominciamo da Claudia, dice: alla fine non succederà nulla perché al Senato i repubblicani hanno la maggioranza. Certo, con una procedura di impeachment avviata sarà un periodo di debolezza e vulnerabilità per Trump e non è una prospettiva positiva non solo per gli Stati Uniti. Poi c'è Paolo, dice: nel breve termine probabilmente la sensibilità del dollaro proseguirà, influenzata principalmente dall'evolversi della richiesta impeachment a Trump e dalle politiche commerciali. E poi c'è Giampaolo da Parma e dice: lo stato d'accusa per Trump sarà il jolly per le prossime elezioni. E Roberto dice: non so, ma sembra che questa procedura e i fatti sottesi siano un siluro alla candidatura Biden da parte degli stessi democratici, il classico due piccioni con una fava.
Ecco, Martino Mazzonis, Biden, insomma, il cui figlio è coinvolto in queste attività in Ucraina, secondo te potrebbe anche lui restare vittima di questa situazione?
Sì e no, diciamo che da una parte secondo me c'è stato in queste settimane un suo parziale rafforzamento, cioè lui dice: io sono quello che può battere Trump, io sono quello rassicurante, io sono quello che può convincere un pezzo dei repubblicani che lo hanno votato a cambiare voto perché questo personaggio è un personaggio squalificato. Il fatto che, come dire, Trump e la sua amministrazione abbiano agito contro di lui è un sintomo, come dire, è un elemento in più che rafforza questa posizione, no? Che dice: sì, vedete, no? Dimostra che che quello che dico è vero, sono io quello da battere.
Sono io quello che faccio paura, insomma.
Esatto. D'altro canto, però, se al processo in Senato come dire, ci saranno testimoni, i repubblicani riporteranno fuori questa cosa, troveranno testimoni che magari non dicendo esattamente la verità o forzandola un po', parleranno dell'influenza di Biden sull'Ucraina, questo potrebbe indebolirlo senz'altro, per cui è una doppia faccia anche questa, direi.
Ecco, Martino Mazzoni, se vorrei tornare un attimo sul personaggio Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti, che ieri è stata protagonista di un episodio con un giornalista durante la conferenza stampa. Sentiamo la clip.
And as a Catholic, I resent your using the word hate in a sentence that addresses me. I don't hate anyone. I was raised in a way that is full, a heart full of love, and always prayed for the president. And I still pray for the president. I pray for the president all the time. So don't mess with me when it comes to words like that.
Ecco, ieri un giornalista ha chiesto in modo provocatorio a Nancy Pelosi se lei odia Trump, e lei ha risposto, avete sentito il tono abbastanza duro, come cattolica mi risento per il fatto che lei abbia usato la parola odio in una frase che mi riguarda, io non odio nessuno, come cattolica prego sempre per il presidente, e poi ha detto non scherzate con me. Ecco, come vogliamo commentare questo episodio?
Come un segnale di nervosismo un po', no? Cioè, ricordiamolo, questa è la terza volta in assoluto nella storia degli Stati Uniti d'America che ci si avvia verso il voto, non l'hanno ancora votato, ci si avvia verso il voto di impeachment, no? Perché il caso più clamoroso, che è quello di Nixon, si fermò prima dell'impeachment, nel senso che i repubblicani imposero a Nixon di dimettersi, per cui questo è un elemento, diciamo, importante, è un fatto storico, un fatto importante. Pelosi in fondo non voleva, ma tutto il Partito Democratico è lì che si domanda: questa cosa qui sarà un danno terribile per le elezioni del 2020 oppure sarà un aiuto per le elezioni del 2020? Molto dipenderà da come andrà il processo. E aggiungo una cosa: ieri Biden, durante un comizio, ha litigato in maniera piuttosto dura con qualcuno che era lì presente e che gli ha parlato di Hunter Biden, di suo figlio e della questione ucraina. Ecco, anche lì è un segno comunque di nervosismo, no? Da parte di un pezzo dell'establishment repubblicano. Io non credo che, come ha scritto un ascoltatore, si tratti di un siluro contro Biden. Il core, la parte importante in congresso dei democratici sostiene piuttosto alcuni candidati che non sono quelli alternativi a Biden, come possono essere Warren e Sanders, per cui non credo che l'establishment democratico, diciamo, stia cercando di far fuori Biden così.
Ecco, abbiamo visto, sappiamo le reazioni che può avere Trump, l'abbiamo visto anche al suo comportamento al vertice della NATO a Londra, dove si è risentito per quel video in cui Trudeau, Boris Johnson, Macron evidentemente stavano accennando a lui, e quindi conosciamo le reazioni di Trump. Abbiamo parlato di una Nancy Pelosi nervosa, abbiamo visto che Joe Biden ha litigato durante un comizio. Ecco, c'è la sensazione che sarà una campagna elettorale sempre più caratterizzata da questi episodi di nervosismo, di scontro, di conflitto, che forse erano un po' estranei alla cultura politica americana fino a qualche tempo fa.
Beh, questo è possibile, ma non è del tutto detto, nel senso che molto dipenderà da chi sarà il candidato democratico. Se fosse Biden, è evidente che Trump tirerà fuori questa roba tutto il tempo. Attenzione, voglio sottolineare un'altra cosa divertente che ho scoperto stamattina leggendo un po'. Anche se Trump dovesse subire l'impeachment e fosse rimosso, la Costituzione non c'è scritto, siccome non è mai successo, non sappiamo se si potrà ricandidare un po' o meno, cioè ci sarà, come dire, è improbabile che lo rimuovano, ma anche qualora lo dovessero rimuovere, non sappiamo esattamente che cosa, come dire, come possa essere interpretata la Costituzione in questo caso, per cui non sappiamo se sarà Trump, anche se molto probabilmente lo sarà, e come dicevo dipende molto da chi sarà il candidato, perché democratico, nel senso che ci possono essere candidati che possono non volere entrare su questa cosa, parlare continuamente d'altro, non rispondere, non rincorrere Trump su un terreno che in fondo nel 2016 abbiamo visto è un terreno che gli è molto congeniale, quello di, come dire, dello scontro continuo eccetera, ma continuare a insistere a parlare di temi che agli americani premono. Ci sono alcuni dei temi che i democratici pongono che sono temi che i sondaggi rilevano essere importanti per gli americani, la sanità, il debito degli studenti dei college, eccetera. Cioè, sono cose che premono davvero agli americani, per le quali sono preoccupati, diciamo così. Ecco, riuscire a parlare di quello e non di quanto Trump sia cattivo e terribile, credo che sia una delle mosse che un candidato democratico dovrebbe cercare di fare, nei limiti del possibile, naturalmente.
Certo, ultima cosa, intanto la folta schiera degli aspiranti democratici alla Casa Bianca si sta un po' sfoltendo, perché si è fatta da parte la senatrice Kamala Harris nei giorni scorsi, no? Californiana. Anche se leggevo che potrebbe addirittura sceglierla Biden come possibile ticket per la vicepresidenza, la vedi un'ipotesi fattibile?
Queste sono molto voci, è molto difficile sapere chi possa essere il candidato vicepresidente prima che il candidato stesso venga scelto, per due ragioni. La prima è che bisogna fare uno screening tremendo su, come dire, sulle diverse figure prese in considerazione. Spesso, no, ci sono figure che vengono scelte per a naso e poi si decide di toglierle di mezzo perché si scopre qualcosina, anche minima, che potrebbe danneggiare la candidatura. Questa cosa qui che cosa cambia però? Cambia che probabilmente, per esempio, nel prossimo dibattito quasi tutti o tutti addirittura i candidati potrebbero essere bianchi. È un fatto interessante se ci si pensa, nel senso che il Partito Democratico in questo momento, sia come facce, come diversità dei gruppi in congresso, eccetera, è appunto molto diverso. Ci sono asiatici, addirittura nativi americani, che è la prima volta, neri, ispanici, eccetera, e invece ci ritroviamo con una pattuglia di candidati tutti bianchi. Ed è interessante perché questo significa che dopo il caso Obama, diciamo così, dopo il fatto che i neri sono corsi a votare Obama e hanno fatto la storia, beh, una volta fatta la storia non è più necessariamente così importante voler votare per uno con la pelle del tuo stesso colore, diciamo così, ma si sceglie in base a
competenza o altre, esatto. Al volo sentiamo da Giulia De Luca se è arrivata qualche altra domanda o commento.
Molti, Roberto, ne leggiamo uno da Simone. Forse scrivo sciocchezze, ma ricordo che l'imbroglio dell'entrata in guerra in Iraq fu smascherato tra il primo e il secondo mandato di Bush Junior. Perché quella volta non si è messo in moto nulla contro Bush e company? Le accuse contro Trump al confronto sono una barzelletta, ma i repubblicani si ricordano per quale sciocchezza volevano mettere sotto impeachment Clinton?
Una risposta telegrafica da Martino Mazzonis?
Che la questione è che in quel caso non c'era un abuso d'ufficio, non sappiamo nemmeno se le prove siano state costruite in maniera falsa, no? O se siano state malinterpretate, chi e come. Cioè, non è Bush che ha manomesso delle prove per andare in guerra con l'Iraq. L'impeachment gli articoli che riguardano l'impeachment sono molto quanto vaghi, però molto chiari.
Molto chiari.
Quindi che cosa si può e su che cosa non si può rimuovere un presidente. Il caso di Bush era diverso da questo.
Bene, grazie a Martino Mazzonis per essere stato con noi. Sono le 11:18 minuti e 44 secondi. Adesso ci spostiamo nel Golfo.
Yeah, a bit of criticism when we announce the location, and you sort of sometimes second guess yourself a little bit. We've done the right thing. Now, we made the decision with our minds and our hearts, and we went for it, and having been here today, I am so pleased we decided to come here.
Ecco, questa è la voce di Eddie Hearn, promotore sportivo britannico, amministratore delegato del gruppo di Matchroom Sport, direttore della Professional Darts Corporation. Parlava del match di boxe che si svolgerà domani sera, considerato il match dell'anno, la rivincita per il titolo mondiale dei pesi massimi fra il britannico di origini nigeriane Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr., pugile statunitense di origine messicana. Questo match è stato definito Clash on the Dunes, lo scontro sulle dune, perché si svolgerà nell'arena di Diriyah, antica capitale dell'Arabia Saudita, patrimonio mondiale dell'UNESCO, a breve distanza dalla capitale saudita Riyadh. In questo periodo, tra il 22 novembre e il 21 dicembre, si sta svolgendo la Diriyah Season, che ospita importanti eventi internazionali. Nei giorni scorsi gare di Formula E, tornei di tennis e di equitazione, e tra l'altro ricordo che in Arabia Saudita il 22 dicembre si giocherà a Riyadh la Supercoppa italiana fra Juventus e Lazio al King Saud University Stadium. Qualche giorno fa il Financial Times ha dedicato una lunga inchiesta a questo fenomeno degli stati del Golfo che stanno scommettendo sullo sport, investendo sullo sport. E noi parliamo di questo tema con Giulia Zonca, giornalista della Stampa. Buongiorno Giulia.
Buongiorno.
Allora, Giulia Zonca era l'anno scorso già alla finale della Supercoppa Jeddah, quest'anno invece si svolgerà a Riyadh e poi è stata anche in Qatar, dove ricordo si svolgeranno i campionati mondiali di calcio del 2022, dove lo scorso ottobre-settembre si sono svolti i campionati mondiali di atletica leggera, quindi conosce bene questa regione. Allora, come interpretare questo attivismo nel campo sportivo dei paesi del Golfo, Giulia Zonca?
Ma è ovviamente una precisa volontà di guadagnarsi un'approvazione in qualche modo, è una forma di pubblicità che loro fanno tramite lo sport, pagandolo profumatamente anche attraverso la cultura, per esempio l'arte, i musei e quant'altro. Sono mosse che tutto sommato adesso sono in questa parte del mondo, nel Golfo, che in passato molti altri stati hanno adottato, e pensiamo soltanto a quello che aveva fatto la Cina quando si è presa le Olimpiadi e mille altri eventi sportivi. C'è stato un periodo in cui si svolgeva tutto in Asia ed era molto simile come ondata, per cui certamente è una volontà di usare eventi di grande attrattiva per il pubblico, di grande interesse internazionale, per attirare attenzione, per mostrarsi migliori di quello che gli si crede, tante volte per dei pregiudizi, tante altre per delle reali e fondate mancanze di diritti umani, per esempio.
Ecco, non a caso si parla di uso di soft power, no? In questo caso, quindi con appunto lo sport che diventa uno strumento per affermare una forma di predominio, no?
Ma di predominio sì, quello secondo me nella loro idea però è un po' secondario, difatti sì. Ospitano un sacco di eventi che non li riguardano in realtà, e quindi è proprio un farsi vedere che in qualche caso però poi ha dei miglioramenti reali, seppur in qualche caso minimi, e che poi necessitano di moltissimo tempo per entrare realmente nella cultura di quel paese, però qualcosa poi si muove.
Ecco, infatti che ricadute possono avere questi eventi poi sulla vita quotidiana, sulla popolazione? Ad esempio, parlando dell'Arabia Saudita, secondo Vision 2030, questo piano di sviluppo socio-economico approvato dal Consiglio dei Ministri del Regno il 25 aprile 2016, tra i 96 obiettivi ce n'è uno che ci colpisce, perché prevede questo: aumentare la percentuale di persone che fanno esercizio fisico almeno una volta alla settimana dal 13% al 40%. Insomma, è un po' difficile mettere così nero su bianco o prevedere l'attività fisica di una popolazione.
Ma e qui fa sorridere in effetti, però mostra anche esattamente come questa vision, come giustamente si chiama, come hai ricordato, è un po' così. Per alcuni versi dei reali punti di cambiamento, per altri una visione un po' fumettistica di come si dovrebbe essere e di come soprattutto ancora una volta si dovrebbe apparire. Fa sorridere anche che abbiano una vision 2030 sia l'Arabia Saudita sia il Qatar, due programmi di Stato ben foraggiati e ben propagandati, due stati che attualmente non si parlano, anche se sono in atto
degli avvicinamenti,
dei lontani avvicinamenti, però insomma due stati che non si parlano, però si muovono esattamente nello stesso modo in questo settore, in questa modalità di utilizzare il soft power, appunto.
Ecco, Giulia De Luca, sono arrivate domande o commenti?
Sì, Roberto, innanzitutto Gianni da Bologna che ci ricorda, dice: al Sudafrica fu impedito di partecipare alle Olimpiadi per l'apartheid, all'Arabia Saudita, dopo il caso Khashoggi e molti altri, è permesso di organizzare la finale di un incontro di calcio, questo da un lato. Poi ci sono molte persone che ci chiedono del Qatar, a questo proposito non ritwitteremo adesso dal nostro account Radio Tremondo il report di Amnesty proprio sul Qatar e su cosa, perché su proprio la forza lavoro del per la preparazione del mondiale. Con l'assegnazione del mondiale avvenuta nel 2010, la popolazione del Qatar è passata da 1,6 milioni di persone a 2,6 milioni di persone nel 2018. Di questi, il 95% della forza lavoro è rappresentata dai migranti, che lavorano principalmente in costruzioni, strutture ricettive oppure come impiegati domestici. Ma il Qatar non sembra aver rispettato quello che aveva detto, ovvero il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il rapporto lo troverete sull'account Radio Tremondo.
Ecco, Giulia Zonca, tu sei stata in Qatar anche recentemente per i mondiali di atletica, no? Che tra l'altro colpiva il fatto che lo stadio era sempre mezzo vuoto e poi c'erano le condizioni climatiche che hanno messo in difficoltà molti atleti.
Sicuramente sì, loro non hanno poi questa cultura sportiva, per cui lo stadio, andare a vedere una gara di atletica è ancora una cosa, un concetto piuttosto vago. Difatti si è riempito di fatto nella serata in cui gareggiava Mutaz Barshim, che era l'idolo di casa del salto in alto, per cui in quell'occasione si è riempito, in altri no. È un problema che evidentemente non avranno con il mondiale di calcio, semmai avranno il problema opposto, perché sono uno stato piccolo che dovrà ospitare una moltitudine di squadre di calcio e tutto quello che li gira intorno, tifosi e quant'altro, per cui da questo punto di vista non avranno quel problema. Il problema del clima esiste nel momento in cui scegli di andare a gareggiare in quel paese, per giunta in epoca di riscaldamento globale esponenziale. Anche qui sui mondiali di calcio, essendo invernali, quel problema non ci sarà, semmai c'è il problema che per fare un mondiale autunnale in realtà stravolgeranno i calendari del mondo, che non è poi così secondario. Certamente, per tornare poi ai messaggi degli ascoltatori, sicuramente dei problemi di quel tipo esistono. Bisogna un attimo chiedersi se sarebbe meglio il contrario, cioè non fare niente lì, non avere nessuna apertura lì, non sbirciare mai cosa succede lì, non obbligarli a un'attenzione. La condizione del lavoratore in Qatar è terribile ed è il problema più grande che hanno e continua ad esserlo, però con il fatto che hanno i mondiali, dei minimi accorgimenti, che sono ancora niente, una goccia nel mare, esistono. La FIFA ha dovuto mettere dei monitoraggi, ha dovuto per forza aprire, e non lo voleva fare, ma l'ha dovuto poi fare, un di numero a cui possono accedere tutti i lavoratori per chiamare e segnalare eventuali situazioni disastrose, che esistono, che sono la maggioranza. I lavoratori stranieri sono tenuti in condizioni assurde, ma la domanda poi è sempre quella: senza nemmeno quel pungolo, quella visione, quell'attenzione, il Qatar continuerebbe ad avere quei soldi, continuerebbe ad usare la manodopera straniera e a sfruttarla? Non so se sarebbe così tanto meglio dire no a tutto.
Anche questo, sì, questo aspetto è interessante. Ecco, il calcio resta lo sport più popolare nella regione del Golfo. Io recentemente ero negli Emirati e giornalisti sia sauditi che emiratini, quando sapevo che erano italiano, la prima cosa che mi chiedevano è se tifavo Milan o Juventus. Anche tu hai questa percezione che comunque il calcio resta lo sport più popolare?
Sì, è oltre la popolarità, hanno una sorta di venerazione per i calciatori. Mettono le magliette di qualsiasi squadra, e peraltro con il fatto appunto poi del Qatar, che insomma ha finanziato,
esatto,
delle
Paris
squadre
Saint-Germain,
di calcio,
eccetera, grandi squadre, certo.
Esatto.
Ecco, l'ultima cosa, domanda secca: vedremo mai le Olimpiadi nel Golfo?
Con i problemi di clima che ci sono, insomma, forse non così tanto a breve, ma mai proprio non mi sentirei di dirlo.
Oddio, magari anche Olimpiadi invernali, perché il CIO è capace di tutto. E poi ricordiamo che nel Mall of Emirates a Dubai c'è una pista da sci, quindi gli sceicchi potrebbero stupirci, no?
Assolutamente sì, l'hanno fatto tante volte, possono continuare a farlo. Del resto, insomma, i soldi che loro offrono mi pare non facciano schifo al mondo europeo, al mondo americano,
esatto,
in generale.
Grazie Giulia Zonca, giornalista della Stampa, per essere stata con noi. Chiudiamo qui questa puntata odierna di Radio Tremondo, alla quale hanno lavorato qua in studio con me Giulia De Luca, Costanza Spocci redazione, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, la regista Costanza Confessore, alla console Marco Cristigli. È arrivato il momento di Radio Trescenza. A tutti voi una buona giornata da Roberto Zichitella.